Ok, se siete d'accordo con me, allora io sarei favorevole a porre questa questione insieme a un'altra che adesso ci angoscerà, e che è la seconda parte, ma ve lo prometto, anche l'ultima del mio intervento. Allora, adesso cominciamo a discutere sul serio di una questione che ci riguarda oggi, che è il titolo del mio intervento di fondo. Che a un certo punto è emersa nella riflessione scientifica una nozione che ha dato luogo ad una metafora, ad uno spostamento, non so come volete, che è il passaggio dalla biosfera alla semiosfera. Questo passaggio è stato, diciamo davvero, Francesco, poco studiato, poco analizzato. Cos'è successo? Cosa si è portato dietro l'Hotman del modello di Vernadsky? Intanto bisognerebbe conoscere intanto Vernadsky. Io una sola cosa per i linguisti è abbastanza interessante: Vernadsky conosceva 11 lingue. Era un tipo famosissimo per questo, ma a quell'epoca era così. Lui era soprattutto uno che studiava geologia, mineralogia, eccetera, eccetera. Guardate che Vernadsky lavora e vive, morto, comincia ad avere qualche problema di esplosione nel 15 e finisce di averne nel 45, quindi vedete un signore che ha vissuto una vita difficile. Allora, questo signore aveva delle conoscenze molto precise con due persone interessanti che cita nel suo grande articolo finale della sua vita sulla noosfera. E queste due persone sono due francesi, il libro è stato pubblicato nel 29 in Francia, a Parigi, poi tradotto in russo. L'articolo di cui faccio allusione è stato tradotto addirittura negli anni 60. Uno era Leroy, un grande matematico bergsoniano, tenete presente, e il secondo era Teilhard de Chardin, che lui cita. Cioè, lì c'è da fare un lavoro. Non lo so se è stato fatto, non mi risulta quali sono, perché, oppure se è stato fatto in un'altra direzione. Varrebbe la pena di riprendere sul serio la nozione di noosfera, emersa dal concetto di biosfera, prevista da Vernadsky e trasformata dal punto di vista semiotico dall'Hotman. L'Hotman, che conosceva benissimo Vernadsky, tenta di mostrare, di prelevare alcuni dei tratti fondamentali del concetto di noosfera che è articolato sul concetto di biosfera, quindi un concetto elaborato nelle teorie del mondo naturale, ma in una maniera un po' specifica che tenterò di spiegare, e secondo, viene trasposta in maniera perfettamente idealistica, idealistica nel senso, no, non cattivo del termine, dell'idealité, parlava il matematico Leroy, e poi francamente idealistica da Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin pensava che la Terra fosse stata unificata dalla biosfera, che poi ci fosse la cultura, so semplifico molto, basta guardare l'opera di Teilhard de Chardin, è molto complessa. Teilhard de Chardin è un religioso, ha vissuto la maggior parte della sua vita in Cina, farebbe la pena di rifletterci un po'. Pensava che alla fine c'era, come dire, un punto omega, si chiama proprio così, nel suo omega, il punto omega è Dio. Cioè, per Teilhard de Chardin la dimensione spiritualista era assoluta, che invece non c'è radicalmente in Lotman. Lotman taglia fuori la dimensione di un'analogia con, come dire, uno scopo finale, che invece è ripresa serenamente, a mio avviso, tranquillamente, da della gente come tutti i seguaci di McLuhan. I seguaci di McLuhan sono dei noosferici naturali. La noosfera è la lingua, come dire, i media sono la lingua naturale della noosfera di McLuhan. Alla fine, un giorno o l'altro, attraverso le lingue dei media, gli uomini si unificheranno tutti, l'umanità sarà, ci sarà un cervello generale. Sapete, una specie di Gaia biosfera tradotta in noosfera. Lovelock, quello di Gaia, ha un debito esplicito che ha detto a rispetto a Vernadsky. Qual è la tesi di Vernadsky? La tesi di Vernadsky è particolarmente interessante per noi perché dice semplicemente il contrario di quello che si era detto fino ad allora, cioè che cos'è in qualche modo la vita dell'uomo, la biosfera, una piccola superficie rispetto alla cosa molto seria che è la Terra e la sua vita planetaria. La risposta di Vernadsky è il contrario, la biosfera trasforma la sfera, cioè la sfera naturale, cioè la biosfera, la vita, cambia le condizioni, tenetelo forte, contestuali che la natura offre alla vita. La vita è trasformatrice di contesto. Guardate, questa è una conseguenza enorme nello studio della semiotica. Significa che la semiotica non è lo studio dei testi che si capiscono solo una volta contestualizzati, è proprio il contrario. È il modo per prendere Deleuze e Guattari usano esplicitamente il concetto di noosfera, trovate senza nessuna difficoltà, e la loro tesi è il modo con cui la noosfera si implica nella Terra, la territorializzazione, deterritorializzazione. Quindi quest'idea straordinaria, secondo me, che noi portiamo dietro, e che vedrete è in crisi adesso, in grave crisi, è l'idea che c'è una implicazione della vita nella natura e che la natura intesa come luogo della vita, la natura viva, non la natura inerte, modifica radicalmente le condizioni della vita inerte. Banalità terribile, perché ritorna oggi con l'idea di Gaia, con l'idea che stiamo distruggendo molto semplicemente le condizioni stesse che ci hanno prodotto. Baudrillard, che aveva il senso della formula, diceva: noi siamo uno dei peggiori virus del pianeta e siamo un virus cretino, perché il virus deve mantenere il posto dove vive, perché altrimenti se la persona dentro cui sta il virus muore, il virus muore con lei. Diceva: l'uomo è un virus imbecille, che mi sembrava sommato abbastanza interessante. Allora, torniamo però a questa cosa, perché è più seria. Cioè, la cosa seria è che dopo di lui, Florensky, che era anche lui, diciamolo francamente, è un altro, non è un gesuita, ma è un prete ortodosso, rianalizza la dimensione della noosfera, dandogli una natura di tipo spiritualista. E in Italia c'è uno solo che ha fatto questa operazione di ricostruzione di questa epistemologia. Il libro di Tagliagambe, 1999, Epistemologia di confine, libro limpidissimo, lucidissimo, un po' troppo pasticciato, mette everything goes, eccetera, eccetera, ma la parte di lettura di Tagliagambe è molto interessante, perché cerca di isolare quali sono alcuni dei tratti fondamentali, mostrando molto bene, ma si interessa poco del problema della noosfera e dedica Lotman alcune pagine consecutive, poi si butta su Bakhtin per altre ragioni, che in questo caso non c'entra niente, ma mi sembra molto molto interessante riconoscere tutto sommato che ci troviamo oggi davanti a tutta una serie di problemi, tra cui per esempio quello di sulla Umwelt, di recupero per esempio di tutta la problematica von Exkull, eccetera eccetera, che tenta, che è il risultato attuale. Il gruppo di Tartu in questo momento lavora su von Exkull, cerca di ricostruire le problematiche eccetera eccetera, al solo difetto di includerli dentro una dimensione persiana, che a mio avviso non gli servirà a niente. Il figlio di Lotman, Mihai Lotman, ha scritto un articolo che ho con me, se qualcuno di voi lo vuole, molto lucido nel fare la parte di chi si può ispirare o no. Quello che mi sembra più interessante per me è la questione della contestualizzazione, cioè l'idea che il contesto in realtà è in realtà determinato dalle forze della testualizzazione. La noosfera è modificatrice di contesti, trasformatrice di contesti, e questa idea passa insieme all'idea della simmetria, insieme all'idea dell'enantiomorfismo, speculare, ma di simmetrico, col concetto di confine, eccetera, eccetera, la dimensione topologica del pensiero di Lotman viene da una riflessione su che cosa? Lo spazio naturale. Guardate che interessante, perché quando voi guardate poi Gremas, e Gremas dice, guardate che il problema del linguaggio non è che c'è il linguaggio che è strutturato, che è una semiotica, e che traduce il mondo esterno, che è un mondo di sostanze inarticolate. Il mondo esterno è già una semiotica. Cioè, il mondo esterno noi lo prendiamo già dotato di significazione. Anche quando diciamo che ci sono delle cose totalmente insignificanti, che sono le rocce, che sono i sassi, per esempio. Sasso è facile da... un po' significante il sasso in sé per sé, ma è facile da semiotizzare, come sa il balilla e come sa l'intifada. Facilissimo, eh? Allora, torniamo a noi. Dunque, il problema natura-cultura è un problema che era già stato posto lucidamente nel passaggio che fa Lotman da Vernadsky. Ma la natura di Vernadsky è già una natura vivente ed è una natura che ha già le caratteristiche che sono quelle che Lotman definirà poi come caratteristiche del mondo della informazione e dell'informazione simbolica che è la nostra. Trovo molto interessante perché siamo in un periodo di violento riduzionismo naturalistico oggi. Ed è un problema sulla quale dobbiamo porcelo e su cui vorrei discutere con voi. Cioè, oggi ci ritroviamo a riproporre in maniera diversa la problematica natura-cultura, da una parte all'interno di un'opposizione natura-cultura, di cui dirò qualche parola, e secondo come fenomeno riduzionista di tipo naturalistico. È chiaro che in tutti i dibattiti sempre si caricatura la posizione dell'altro. Cioè, che so io, se prendete un libro, che dice Marconi, un nostro comune amico, fa una lista di autori in cui mette Levi Strauss, Barthes, Eco, eccetera, eccetera, e dice per questi il corpo era soltanto un'immagine, che basta aver letto l'introduzione del pensiero selvaggio dedicato a Merleau-Ponty, e in cui tutto il problema è il problema della sensazione delle percezioni, della codifica delle percezioni, per dire che cosa ha letto Marconi. Ma Marconi non l'ha letto, Marconi crea un sistema, un articolato, e dice è necessario reintrodurre un'ipotesi naturalistica. Questa ipotesi naturalistica non è assurda, dico semplicemente che curiosamente il concetto di semiosfera viene da un'ipotesi naturalistica. Viene da un'ipotesi della natura, non è il corpo umano, ma è certamente il problema della teoria della vita. Cioè, il problema della semiosfera è derivato come ricodifica specifica delle caratteristiche del mondo vivente di Vernadsky. È legato strettamente alla biologia, cosa che, se mi permettete, non è evidente nel dibattito contemporaneo e nelle polemiche antisemiotiche attuali. Polemiche antisemiotiche vedono da una parte un nostro idealismo sostanziale che non tiene conto che gli uomini sono corpi, cervelli, eccetera, eccetera. Ma questa caricatura è una caricatura notevolissima. Prendete un libro molto carino fatto da un giovane molto talentuoso, Umiltà, insieme a un vecchio professore che si chiama Allegrenzi e che si chiama Neuromania. Un libretto delizioso che è uscito l'anno scorso che parla delle ossessioni neuro. È un libro molto divertente, molto, molto ben fatto, e in cui si dice con grande chiarezza che avendo esagerato tutto è sociale, tutto viene dalla società, tutto è cultura, eccetera, eccetera, siamo dimenticati la dimensione incorporata della conoscenza, la dimensione, eccetera, eccetera, e così via. Naturalmente è chiarissimo che non c'è nessun problema, è chiaro che è così. Però mi stavo domandando se l'opposizione natura-cultura, naturalismo-culturalismo sia pertinente. Cioè, che struttura semantica utilizziamo? Guardate che Gerbas fa così, dice a livello collettivo natura-cultura, a a livello individuale, soggettivo, vita-morte. Sono i due assi semantici fondamentali. Si può introdurre qualcosa di più. Un grande antropologo francese, Descolas, ha introdotto una tipologia diversa in cui avete, per esempio, il naturalismo si oppone all'analogismo e poi si oppone al totemismo e poi si oppone, per esempio, appunto al naturalismo, analogismo, totemismo e così via. Cioè, chi ha detto che il naturalismo sia una cosa che si oppone alla cultura? La cultura può essere riarticolata dicendo che c'è una sua componente di tipo naturalistico. Cioè, una cultura non analogistica e una cultura non totemica organizzano la relazione al mondo in maniera molto diversa. Vi do un esempio perché mi piace molto. Ho avuto una discussione con amici che studiano la moda e c'era un problema molto divertente che era come mai gli uomini si vestono da donne, qualche volta le donne si vestono da uomini, ma non, mentre le donne acquisiscono molto più facilmente il vestiario maschile, gli uomini fanno un po' più fatica. Si vede che i teorici della moda hanno questa idea straordinaria che a un certo punto nel 700, alla fine del 700, all'inizio dell'800, l'uomo rinuncia alla moda. È una delle tesi fondamentali dei fashion studies. Perché? Cosa vuol dire questa dissimmetria? Prima non era così, un problema storico. E come mai le donne si impadroniscono allora più facilmente del vestiario maschile, mentre gli uomini fanno più fatica a impadronirsi di quello femminile? Non riescono a mettersi le gonne, per esempio, tacchi alti, che sarebbe una cosa di grande... Beh, Berlusconi e Putin sì, ma un caso loro hanno diritto in qualche modo. No, però tornando, anche Sarkozy, parecchi, forse anche Napoleone. Allora, torniamo però a questa cosa che mi interessa molto. Guardate, è un caso molto interessante perché ha a che fare con la problematica tra identità e espressione dell'identità. Se voi siete della tesi che l'abito fa il monaco, cioè che l'espressione dell'identità è costitutiva dell'identità, è pericolosissimo vestirsi da donne. Se siete invece molto certi della vostra identità, potete mettere quello che volete. Ora guardate, in un caso vorrebbe dire che la donna è più certa della propria identità degli uomini. Gli uomini sentono minacciata l'identità maschile dal vestito femminile, mentre la donna non sente affatto minacciata la propria identità dal vestito maschile. Sarebbe interessante, dicevo, sarebbe utile non porlo in problema di natura, cioè le donne sono diverse dagli uomini come natura, salvo possibilità che il futuro ci offrirà di trasformazioni, eccetera, ma l'idea di diversi tipi di carattere identitario ci offrono delle possibilità, tra l'altro interessanti anche in culture diverse dalla nostra, culture molto identitarie, culture dove il problema dell'identità personale non è una questione, possono vestirsi come gli pare. Guardate che i viaggiatori dell'Ottocento, pensate, non lo so, Gerard de Nerval a Costantinopoli, arrivavano e si vestivano immediatamente da turchi. Noi facciamo molta fatica ad andare in un paese di, per esempio, di Maori e vestirci da Maori. Ecco, cosa vuol dire questo? Che mentre chi viene in una signora col sari viene in Italia, se lo metti, si mette immediatamente un altro vestito, poi torna e si rimette il sari. Mentre noi vediamo un'italiana col sari ci fa più effetto. Cosa succede? Ecco, questo problema secondo me andrebbe rivisitato e secondo me pone un problema divertente, ricco per noi e ci dà notevoli possibilità di apertura. Ancora, e cosa abbiamo da dire noi semiologi se prendiamo sul serio le accuse naturalistiche contro di noi, che sono quelle di essere dei relativisti? Questo è un problema serio. Oggi il richiamo naturalistico, sostenuto dalla dimensione neuro, ma su questo parlerò subito, abbiamo una leggera tendenza a a farci accusare di relativismo. Allora, io questo è un tema interessante. A parte che il relativismo può esserci il relativismo metodologico, il relativismo epistemologico, il relativismo morale, sono diversi tipi di relativismo. Il concetto di relativismo è soltanto, non è un buon concetto perché è costruito dall'esterno. Ma guardate che se noi siamo lottmaniani, cioè crediamo che un segno non mai definito in sé, ontologicamente e naturalmente, ma finito soltanto come differenza da altro segno, e pensiamo che quindi ogni società, ogni sistema, noi stessi siamo multilingui, cioè che chiediamo alla necessaria multilinguisticità dei nostri comportamenti, automaticamente siamo relativisti. Cioè, il relativismo nostro ha una sola forza qualitativa, che è il costruzionismo, cioè la traduzione. La traduzione è la forza costruzionista del modello culturale dei semiologi, scuso, dico delle banalità su questo, ma è giusto per avere le cose insieme e poi discutiamone. La traduzione è il modello trasformazionale delle culture multilingui, le quali conservano però il loro multilinguismo grazie al fatto che la semiotica, sia quella di Saussure sia quella di Lotman, pensa in termini di minimamente di asimmetria, cioè qualcosa che non è quell'altra, cioè di differenza. Il concetto lotmaniano, che è quello della asimmetria, è che se c'è multilinguismo c'è dialogo e anche guerra, naturalmente. I dialoghi possono essere sanguinosi, come tutti sappiamo, c'è una diplomazia cortese, una diplomazia delle armi, però è fondata sull'idea dell'asimmetria. Questo è un tema molto profondo, secondo me, è la questione tipica su cui io direi che va a sbattere il neurone a specchio. Cioè, i neuroni a specchio non sono una roba per semiologi lotmaniani, perché il neurone a specchio vi riconosce per quello che siete. Nella teoria lotmaniana di fondo è che mai voi vi riconoscete per quello che siete, ma vi riconoscete per qualche cosa di diverso da quello che siete, se no non c'è nessun dialogo, è tautologia pura. Per Lotman gli specchi non riflettono mai abbastanza, cioè gli specchi sono un luogo di trasformazione. Nello specchio voi vedete, non solo non vi vedete così come siete, ma vi vedete in maniera enantiomorfa, ma il minimo di specularità mimetica è generalmente il luogo minimo di dove le persone si vedono non proprio come sono, e quindi la conversazione con una cultura altra, con una lingua altra, fra uomini e donne, fra uomini e uomini, fra vecchi e giovani, eccetera, eccetera, è sempre un'attività multilingue che obbedisce a sistemi di traduzione. Cioè la traduzione, secondo me, è il modo per risolvere il problema del relativismo, perché è vero che gli antropologi sono accusabili di questo. Siccome l'antropologo e l'etnologo studia una comunità, e quella comunità e basta, con metodi qualitativi, si trova per forza esposto delle obiezioni di tipo culturalista. C'è un'osservazione molto intelligente, ripresa una volta da Lévi-Strauss, che diceva che gli antropologi sono rivoluzionari in casa e conservatori fuori. Sono conservatori nelle culture che studiano, che vorrebbero conservare e che studiano nella loro forma. Poi quando tornano a casa, per confronto, dicono noi dovremmo far così e non cos'ha. Però che l'idea di Lotman, profondamente vera e che viene ancora una volta da un modello naturalistico di Vernadsky, è che le specie estraggano da sé la differenza che hanno rispetto agli altri, usando gli altri per estrarre da sé una propria differenza. Cioè la traduzione è il luogo di trasformazione non solo della lingua dell'altro nella propria, ma della propria lingua in funzione dell'altro. Quindi questo concetto di asimmetria, multilinguisticità, traducibilità, eccetera, mi sembra fondamentale. Il problema del neurone a specchio è interessante se e solo se voi nello specchio dell'altro vedete qualcosa di diverso da voi, perché se si vedete esattamente quello che vedete voi, non avete bisogno di parlargli e di guardarlo, per la semplice ragione che direbbe soltanto quello che c'è stato. Allora, mi sembra interessante sviluppare quest'idea che è iscritta sia nel modello naturalistico di Vernadsky, sia negli altri modelli. Vorrei darvi un esempio molto convincente su cui sto lavorando, ho lavorato quest'estate, ma poi non sono arrivato a granché, il modello del camouflage, il modello del mimetismo. Guardate, il mimetismo è un esempio perfetto di questo, perché voi vi travestite da quell'altro, e il curioso è che c'è un mimetismo molecolare, cioè ci sono alcuni germi, per esempio alcuni microbi, che per entrare nel sistema di difese che abbiamo tutti, il sistema naturalmente molto studiato oggi peraltro, si travestono in modo da non farsi capire dal linfocito resistente, il quale vi deve riconoscere per distruggervi. Ma a volte si fanno riconoscere appena, in modo che la resistenza dei linfociti del sistema di difesa manda pochi nemici, cioè mandano poche truppe che vengono quindi disfatte e permettono l'instaurazione. Cioè esiste una strategia di riconoscimento già a livello molecolare che finisce poi per trasporsi al livello più complesso. Pensate, durante la guerra, sapete che c'è un'industria di Torino che ha venduto tutti i carri armati in gomma a Saddam perché gli americani bombardassero con i carri armati di gomma. E i soldati di Saddam, dopo che gli americani li avevano bombardati, per far vedere che avevano colpito, davano fuoco a dei copertoni. Allora, io trovo affascinante questa cosa, cioè che in qualche misura ogni guerra è fondata su un sistema di traduzioni incomplete e di travestimenti, ma che questo sia vero anche a livello naturale, che esiste cioè una strategia del riconoscimento della mimesi, della differenza, è quello che interesserebbe Lotman. Mentre Lotman è stato preso male, ma la sua risposta era divertente, da quando qualcuno ha detto che il cervello era diviso in due parti e che una parte era detta, se oso dire, al linguaggio, alla logica, e l'altra parte era detta invece all'immagine, alla musica e altre scemenze del genere. Il modello che ha avuto un Nobel è falso. Non è così, il linguaggio, il cervello è molto più plastico di così. Però l'osservazione di perché Lotman lo accetta? Perché Lotman dice, ma allora il cervello parla due lingue. Una è la lingua della logica, la lingua digitale. L'altra è la lingua, chiamiamola così, analogica. Quindi quando noi parliamo le usiamo tutte e due. Quindi l'idea di molto intelligente del nostro amico... Chiudo, non vi preoccupate, ho finito. L'idea interessante del nostro amico... No, figurati. Ciao. E l'idea interessante di Lotman è che quando noi parliamo, noi in realtà stiamo già traducendo due lingue, l'analogico nel digitale e il digitale nell'analogico. Perfetto semiologo, perfetta traduzione, modello. Che il modello iniziale non sia quello giusto non è interessante per me. Quello che è interessante è che su un fenomeno biologico Lotman vede esattamente questo problema: dissimmetria tra le parti del cervello, confine fra di loro, traducibilità reciproca e semiotica alla fine, cioè non linguaggio e musica, ma, come si dice nelle canzoni, parole, musica e così via. Chiudo con un'indicazione bibliografica a cui tengo moltissimo. Voi sapete che in questo periodo siamo tutti sul neuro, eccetera, eccetera. Basta vedere una cosa e dice che è neuro. Non infliggerò a Isabella ancora l'esempio di Lakoff, che studiando i neuroni a specchio dice coraggiosamente: so che questi neuroni sono stati studiati soli per i macachi, però sono convinto che siccome i macachi hanno una struttura cerebrale più o meno uguale alla nostra, insomma, per me va bene anche per noi. E va bene, speriamo che sia così o no, dipende com'è la cosa. Allora, io non mi interessa molto questo, dico solo che questa ipotesi del neuro ha trasformato il nostro cervello in una Wunderkammer. Wunderkammer, sapete, erano quelle camere dei gabinetti delle meraviglie. Ormai c'è tutto nella testa, cioè religiosità, me l'ha detto Isabella, politica, eccetera, eccetera, la schizofrenia, l'omosessualità, stanno tutti nel cervello. Cioè abbiamo un cervello Wunderkammer abitato da gente straniera. Allora, io non so se sapete, c'è un delizioso esempio nel libro sulla neuromania che si è fatto nel 2007 a New York, uscita una prima pagina di un giornale, New York Times, dicendo che avevano scoperto finalmente, che mostrando le foto di alcuni candidati ad alcune persone, avevano scoperto che alcuni erano detestabili, altri no, e così via. Grazie a un certo Iacoboni, purtroppo era italiano, ma che lavora in California. Sapete che c'è stato un intervento massiccio di studiosi di cognitivismo che hanno detto no, ragazzi, non è così. Non è vero che c'è post-behaviorismo, cioè non è vero che esiste ormai una specie di corrispondenza 1-1 tra cervello e mente, la mente non è cervello, e così via, così via. Allora, quello che mi interessava molto per me è che in questo momento la cultura sta strikes back, cioè come The Empire Strikes Back, cioè combatte indietro, ribatte. Ed è un articolo che ho portato e che vi servo, sulla quale chiudo. È un articolo molto divertente di Joseph Henrich, Steven Heine e Ara Norenzayan, che si chiama The Weirdest People in the World. È uscito su Behavioral and Brain Sciences del 2010, sono 75 pagine, perché questo articolo è stato il primo tentativo di un gruppo di antropologi di verificare a diversi livelli culturali le teorie della percezione. Cioè, hanno preso per esempio un classico della teoria delle percezioni. Vi ricordate il trattino su cui ci sono due frecce? Le due frecce vanno o verso l'interno o verso l'esterno. Lo stesso trattino è uguale, però se voi fate le frecce verso l'esterno sembra più lungo, le frecce verso l'interno sembra più corto. Si trova nel caso particolare a pagina 4 della rivista. Io penso che sarete affascinati dall'idea che questi antropologi hanno verificato in numerose comunità se è vero, e sono caduti in alcune comunità che gli hanno detto no, è uguale. Allora, il problema è il seguente: hanno verificato una verità antropologica e etnografica normale, che il 90%, forse il 98% di questi esperimenti sono condotti su gente weird, strana, cioè white, educated. E, rich, ricchi, di democratici, i, non riesco più a ricordarmelo, ma viene in mente paesi industrializzati. Cioè, weird qui sta per bianchi, educati, di un paese industriale, ricchi e democratici. È che la maggior parte delle persone su cui ho fatto queste esperienze non sono mai di altre culture. E siccome hanno passato qualcosa come 10 anni a andare a guardare culture molto diverse dalle nostre a livello antropologico, sono accorti che la maggior parte delle cosiddette leggi fatali della percezione non sono esatte. La comunità che vede che davanti al famoso esempio di Wertheimer, che è quello delle due frecce dice che la cosa è esattamente identica, sono comunità di cacciatori. Comunità di cacciatori che non hanno nella loro cultura gli spigoli, tenetevi forte, non ci sono spigoli, mentre noi vediamo solo spigoli, no, noi siamo circondati da spigoli. Una persona che vive in foresta di spigoli ne vede, certo, ma un numero molto più basso. Scherzo. Ma questo testo è straordinario, non è uno scherzo. È la cultura che strikes back. Cioè è la cultura che riesamina antropologicamente alcune leggi della percezione definite come tali a partire da gruppi sociali molto specifici, molto importanti, socialmente decisivi, culturalmente, politicamente ed economicamente dominanti, e che attribuisce teoricamente a tutti gli altri la stessa forma della percezione. Allora io non sto facendo il 68, cioè tutta cultura, tutta politica, eccetera, eccetera, ma non accetto neanche il sistema naturalistico. Quindi do due risposte con cui chiudo. La prima risposta è di ricordare che la semiosfera ha ereditato i propri modelli da una teoria della natura vivente, e che è la natura vivente che definisce per contestualizzazione la natura inerte. Primo. Secondo, che la maggior parte delle pretese naturalistiche, a parte l'effetto neuro, che va benissimo, nei media va benissimo il neuro, sapete, nei media dovete dare un'informazione di base, e se voi trovate davanti alla molteplicità delle cause una causa sola, non c'è problema, è neuro, figuratevi se non è neuro. Se cominciate a moltiplicare i problemi, dite che le società sono multilingui, multisemiotiche, policulturali, che si traducono continuamente, che si trasformano in maniera turbolenta, lenta o esplosiva, sicuramente non avete grande successo. Allora, quello che sto cercando di dire, we have to strike back. We have to strike back. Cioè, il problema della semiotica oggi è, con i propri modelli, ridefinire la problematica della relazione natura-cultura, in cui natura e cultura non sono più rilevanti come categorie, ma fanno parte, che ha ragione Descolas, di un sistema più articolato semanticamente. Primo. Secondo, ricordare la propria base e i propri modelli vengono da una teoria del vivente, non affatto da una teoria del sociale, come viene detto banalmente nei giornali, e anche dai filosofi del linguaggio, Marconi. Questa gente qui non si interessa del corpo, non si interessa della natura, parlano di simboli disincarnati e roba di questo genere. E da ultimo, forse c'è da dire che la dimensione antropologica e sociale penetra direttamente fino alla dimensione percettiva. Come e quanto? Non lo so. Questo non vuol dire che noi non abbiamo un corpo, che non abbiamo un cervello, eccetera. Dice semplicemente che abbiamo da fare un notevole lavoro nel mostrare la articolazione tra la biosfera e quella che siamo riusciti a sostituire al concetto di noosfera, che è appunto la semiosfera. Grazie.